Ora si registrerà la conferenza.
Se no Giuseppe la può leggere un altro consigliere, se mi sa che i problemi con l'audio permangano.
Allora, Manuela non riesce ad attivare l'audio, non lo so se ha dei problemi tecnici che gli impediscono di fare questo, però la consigliere è presente, quindi se c'è un altro consigliere del gruppo che intende presentare l'interrogazione, bene, altrimenti la rimandiamo appena è possibile al prossimo consiglio comunale, a quello di fine di prima della fine dell'anno.
Sindaco, come capogruppo, per correttezza verso la consigliera, preferirei questa seconda opzione in caso non riuscisse a ricollegarsi. Poi, se magari si riesce a ricollegare, se lei ritiene, può successivamente inserirlo.
Va bene, io Manuela mi sembra continua ad avere dei problemi tecnici. Ecco,
credo di sì.
Forse ora. Manuela, prova ora.
Ha un simbolo strano, a differenza di tutti noi, accanto al nome c'è una cornetta del telefono piuttosto che il microfono. So cosa possa voler dire.
Sembra anche che non senta quello che si dice.
Ora ha chiuso l'audio, ora il microfono. Ora prova a parlare, Manuela.
Manuela, prova a parlare.
Ce l'abbiamo fatta, io vi sento, vi sentite? Si era bloccato il telefono, l'audio proprio, era una cosa, niente, scusate.
Allora, siamo all'interrogazione, se vuoi, se vuoi presentarla, puoi farlo.
Ok, la posso leggere?
Come preferisci.
Sì, velocemente. Allora, l'interrogazione è l'oggetto e l'interruzione del servizio di guardia medica alle ore 24. La sottoscritta Landi Manuela ha letto l'ordinanza numero 107 del Presidente della Giunta regionale della Toscana, la quale ha previsto testualmente di prevedere che anche in considerazione dell'esigenza di tutelare i medici di continuità assistenziale in corso di pandemia, e gli stessi continueranno a garantire l'attività di tipo istituzionale per il periodo dell'emergenza fino alle ore 24. La continuità assistenziale sarà garantita dopo le ore 24 da centrali telefoniche programmate sul modello HubSpot, che saranno attive fino alle ore 8 del mattino. I medici di continuità assistenziale in servizio presso le centrali rispondono alle richieste di consulto telefonico dei cittadini sul territorio aziendale. Le ore di servizio che si renderanno così disponibili saranno utilizzate in orario diurno per contribuire alla sorveglianza sanitaria, nonché all'attività ambulatoriale sui pazienti con sintomi simili influenzali o ospitati in albergo sanitari. Considerato che in piena emergenza la Regione Toscana taglia il servizio di guardia medica dalle ore 24 alle ore 8 prevedendo solo una consulenza telefonica, che tale misura produrrà impropri accessi alle strutture ospedaliere e gravi conseguenze sulla tenuta del 118 e del pronto soccorso, che si corre il rischio che tale misura indicata quale sperimentazione limitata nel periodo pandemico possa essere definitivamente adottata anche dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria in corso. Considerato ancora come tutto ciò produca un grave vulnus dell'assistenza domiciliare notturna che coinvolgerà e penalizzerà tutti i cittadini, realizzando un completo stravolgimento dell'orario lavorativo, oltre a lasciare i cittadini di interi territori senza la consueta risposta assistenziale della Guardia Medica. Interrogo il sindaco e l'assessore competente per conoscere quale sia la posizione in merito da parte dell'amministrazione comunale, se la misura sia già entrata in vigore anche presso il nostro territorio, producendo una sensibile riduzione dell'orario di apertura del servizio di guardia medica finora garantito e come mai tale riduzione di orario non sia stata comunicata ai cittadini. Se non si ritenga opportuno e necessario rimarcare a Regione Toscana l'assoluta contrarietà alla misura adottata, attuata peraltro senza alcuna preventiva concertazione con i territori, richiedendo altresì il tempestivo ripristino del servizio anche durante l'orario notturno dalle 24 alle 8. Si prega di iscrivere la presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per la risposta orale ai sensi dell'articolo 56 del regolamento medesimo. Firmata Landi Manuela. Niente, non so, a questo punto vedo che è superata, che è stata superata questa cosa. Non so ora se voi volete fare degli interventi o se devo continuare. Non so, ecco, se volete dire qualcosa voi su questa interrogazione.
Allora, l'interrogazione è finita la presentazione. Hai terminato la presentazione?
Sì, sì, ho terminato.
Allora, c'è la risposta da parte dell'assessore Ciattini.
Ok, prego. Grazie. Buonasera a tutti. L'ordinanza della Regione, la 107 del 2020, rimane valida per ciò per cui è stata promulgata. L'inizio, cioè il pensiero è rivolto ed è nato nel periodo di particolare virulenza della pandemia. Infatti l'ordinanza è dell'11 di novembre, quando i casi positivi erano il numero dei casi positivi era di 2507 e l'impegno ospedaliero era in crescita esponenziale. Per cui tutto il sistema ospedaliero e medico si stava riorganizzando, riducendo le attività programmate e le visite specialistiche e trasformando in piccoli presidi ospedalieri per le cure intermedie Covid. Anche per quanto riguarda il servizio della guardia medica notturna è stato previsto una riorganizzazione per avere medici da schierare nelle ore diurne nei vari servizi, come per esempio gli alberghi sanitari, la sorveglianza sanitaria dei controlli stretti della quarantena, eccetera. Ovviamente l'applicazione era prevista dal 1° di dicembre, ma proprio in virtù del fatto che l'ordinanza è nata per contrastare la pandemia quando ci sono numeri veramente importanti, proprio per questo non è il 1° di dicembre non ha preso l'avvio, anche perché il contenimento dei casi dell'ultimo periodo, per esempio oggi sono 514, hanno permesso la riapertura anche dell'area no Covid e la ripresa delle attività ambulatoriali. Visto questo nuovo contesto, l'azienda ASL Toscana Centro procederà comunque all'elaborazione di un piano di riorganizzazione della continuità assistenziale, tenendo conto delle aree interne e di alcune zone di particolare disagio, per garantire comunque livelli di sicurezza integrati col sistema del 118, in modo che siano immediatamente eseguibili nel caso di ripresa di attiva ed importante della pandemia, e si spera assolutamente che questo non avvenga, però tali piani prevederanno una scalarità crescente degli interventi per adattarsi al meglio se ci fosse necessità di una eventuale ripresa così definita terza ondata. Ad oggi il contesto epidemiologico Covid che sta impegnando i servizi in misura meno impattante permette alla guardia medica di avere il normale svolgimento notturno. Ovviamente in questa situazione non sono stati presi, l'interrogazione chiede qual è la posizione dell'amministrazione È ovvio che in questi casi precisi non possiamo certo negare il fatto di poter utilizzare medici, impiegare in modo più razionale alcuni medici, visto che da studi fatti l'orario notturno dalle 24 alle 8, anche riducendo i presidi dei medici, e ovviamente la gradualità sarà questa, a seconda della necessità, verranno ridotti, togliendo alcuni medici della zona e gradualmente, fino a eliminarli del tutto, creando però un servizio dove ci sarà un servizio di call center continuamente presente e collegato al 118, per cui verrà fatto una prima accoglienza e, secondo quello che sarà la necessità, ovviamente la chiamata verrà trasferita al medico reperibile. E quindi il 118 potrà entrare in servizio. Questo però sarà solo e soltanto laddove dovesse risuccedere l'innalzamento dei numeri.
Quindi ora come ora, diciamo, resta tutto come era in un primo momento, insomma, è
Sì,
stata
ci sono state
annullata questa.
variazioni.
Allora, sono soddisfatta della risposta e effettivamente la scelta non era tanto felice, nonostante tutto, perché praticamente questo sarebbe servito solo come intasamento ai pronto soccorsi, capito? È questo. Quindi va bene, accetto la risposta e sono soddisfatta, grazie.
Prego.
Bene, passiamo al punto successivo, che è il punto numero 3. Consigliere Alessandro Scipioni, mozione a sostegno commercianti. La
La
parola.
ringrazio, sindaco. La ringrazio, sindaco. Leggo la parte finale di questa mozione dove si chiedeva di impegnare il sindaco e la giunta a valutare insieme alle associazioni di categoria gli strumenti più idonei alla realizzazione degli obiettivi preposti nelle tesi dell'atto, ovvero il sostegno economico e fiscale agli esercenti, la pubblicità dell'attività e dei prodotti di questi, a valutare anche le possibilità di istituire un fondo anticrisi per tutti i commercianti in difficoltà dopo il lockdown. Questa mozione di senso generico era stata predisposta da qualche tempo al fine di porsi il problema del sostegno ai commercianti. Io, ad onore del vero, ho visto che la Giunta in questo senso ha iniziato a muoversi e ha portato avanti alcune importanti scelte, quindi presumo di doverla valutare superata e ne chiedo il ritiro, però ho voluto leggere questa parte perché credo sia importante continuare su questa strada, credo sia importante continuare a porsi il problema come primario ed andare avanti sul sostegno a queste attività economiche che oggi purtroppo sono colpite da una crisi sociale senza precedenti dovuta a questa pandemia, che però sta mettendo in ginocchio anche il piccolo medio commercio, oltre che in ginocchio l'economia intera del paese, e purtroppo a Vinci credo che ne abbiamo la riprova chiarissima che la sofferenza sociale si sta facendo sentire. Quindi, se non ci fosse problema, la ritirerei.
Bene, non c'è nessun problema a ritirare la mozione, mi sembra una mozione, sì.
No, va bene, se ve la ritiri a posto.
Va bene, quindi possiamo, non lo so, chiedeva la parola all'assessore Frese. Prego.
Soltanto 30 secondi, se posso. Volevo confortare il consigliere Scipioni che quello che è la base tematica della sua mozione è stata seguita dall'amministrazione comunale, della giunta in più fasi. Sin dalla partenza di marzo abbiamo cercato di pubblicizzare le attività che facevano asporto e soprattutto anche in quel caso, nel mese di marzo e di aprile, le aziende agricole facevano anche la consegna a domicilio dei propri prodotti. Oltre a questo, naturalmente, abbiamo fatto delle azioni di risparmio su alcuni capitoli di spesa e le abbiamo impiegati appunto per cercare di dare un piccolo ristoro a alcune attività in difficoltà. Un esempio è l'iniziativa del contributo affitti che è in atto in questi giorni e anche il risparmio sulle luminarie che sono state messe in particolar modo nel capoluogo di Vinci. Sono stati fatti dei risparmi importanti per quanto riguarda la parte bassa del comune e con quei risparmi si stanno appunto attivando dei ristori verso l'attività. È chiaro che l'amministrazione comunale non può da sola dare queste risposte alle attività economiche del nostro comune perché le risorse che ha l'amministrazione comunale quest'anno sono anche molto diminuite proprio per l'emergenza sanitaria e però i bisogni dei cittadini non sono diminuiti, anzi sono aumentati, quindi sono aumentati anche gli esborsi e le necessità di risorse. Tutto quello che può essere fatto noi lo mettiamo in campo e rassicuro in questo senso il consigliere Scipione e il suo gruppo che niente sarà dato insomma, per caso e fatto e niente sarà dato per scontato. Durante qualsiasi tipo di incontro che facciamo in giunta e con l'incontro con i vari uffici cerchiamo appunto di individuare le possibili risorse per andare incontro a chi ne ha più bisogno, sia che si tratti di attività economiche, sia che si tratti di cittadini. Grazie.
Sono rassicurato allora, grazie.
Quindi possiamo procedere al ritiro, Alessandro?
Sì, grazie, Sindaco.
Bene. Punto numero 4, sempre consigliere Alessandro Scipioni, mozione ad oggetto richiesta inserimento di Vinci nella lista del patrimonio dell'umanità. Prego, consigliere Scipioni.
Grazie Sindaco. Questa seconda mozione che oggi presento ha come scopo sicuramente una valorizzazione importantissima del patrimonio storico, culturale e umano di Vinci, anche perché so soprattutto e non nascondo che si incentra sul fatto che ha dato i natali a Leonardo. Io non voglio stare a tediare con tutta la mozione e con tutti i luoghi di Vinci che ritengo possano essere ritenuti pregevoli, anche perché è chiaro che qui si deve chiedere, visto i severissimi requisiti che anche in buona parte giustamente richiede l'UNESCO per la tutela del patrimonio, si deve richiedere un'interpretazione in un certo senso estensiva. Però dico, termino con le mie, dico con le mie conclusioni. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Vinci, ritenendo che le motivazioni sopra esposte costituiscano un unicum irripetibile, tale da ritenere che la città di Vinci, per le sue peculiarità, sia meritevole di essere inserita nell'elenco UNESCO, chiede al sindaco di Vinci di attivarsi presso le sedi opportune per avanzare formale proposta di inserimento della città di Vinci nell'elenco dei siti UNESCO, in forza dell'importanza del patrimonio storico-culturale, dello storico legame con la figura di Leonardo e l'importanza del suo lavoro per il progresso dell'umanità. Io nelle premesse consideravo che tra i criteri di selezione ci deve essere il fatto che tale luogo debba simboleggiare un capolavoro del genio creativo umano, ovvero testimoniare un cambiamento considerevole culturale in un dato periodo, sia in campo archeologico, sia architettonico, sia della tecnologia artistico-paesaggistico. Sicuramente la città di Vinci è inscindibile per la storia alla figura del genio di Leonardo. È sede dei luoghi dove è nato e cresciuto, dove ha maturato una parte importante della sua vita, dei suoi affetti, della sua forma mentis. Ed è un'importante testimonianza, Leonardo in sé, di una genialità capace di incarnare le più alte aspirazioni del progresso umano, di rappresentare le capacità dell'uomo di andare oltre i limiti del proprio tempo con lo sguardo proteso al futuro. Io ritengo in questo senso che sicuramente Vinci possa aspirare ad avere quei riconoscimenti che porterebbero anche a importanti contributi di tipo economico per stimolare ulteriormente il turismo, per stimolare il fatto di far conoscere Vinci nel mondo e il fatto di avere anche importanti risorse per poter preservare e implementare i luoghi dove Leonardo ha iniziato la sua esistenza e questo cammino che non si è mai arrestato, perché è un genio che trascende ogni tempo, ogni luogo e ogni dove. Grazie.
Allora, bene, dato che è una mozione, si apre la discussione e il dibattito sul documento all'ordine del giorno. Chi chiede la parola? Manuela Landi.
Sindaco, io ho avuto voce che anche tempo fa mi sembra sia stata fatta una richiesta in questo senso, può darsi circa una decina d'anni fa, è possibile all'incirca? Era già stata fatta una richiesta di questo genere e so che erano stati spesi anche già dei soldi, non so ora per cosa, per delle pratiche, non so, questo ecco. Volevo sapere di quella volta, poi non si è saputo più nulla, com'è finita, ecco, quella storia, e cosa si è presentato per arrivare a questa richiesta. Grazie.
Allora, su questo, se vuole rispondere l'assessore alla cultura, oppure rispondo io.
No, va bene, posso rispondere io. Sì, confermo allora quanto detto da Manuela, perché appunto nel nostro territorio, perché è giusto dire, chiamarlo così, fra il 2006 e il 2007 c'è stato un tentativo di iscrivere la parte del Montalbano, ma soprattutto più che la parte del Montalbano, le colline di Leonardo. Infatti il progetto si chiamava Le Colline di Leonardo, un progetto di salvaguardia e di valorizzazione, e di cui fu dato anche ampia diffusione per mezzo della stampa, e ci sono stati anche dei convegni rilevanti in Biblioteca Leonardiana, cito fra tutte quella del novembre 2007 alla presenza di Antonio Paolucci, che vedeva appunto l'ambiente del Montalbano e quindi tutto ciò che riconduceva a Leonardo in una ipotetica, in una domanda appunto come patrimonio dell'UNESCO. E naturalmente non c'era solo il comune di Vinci, c'erano i comuni coinvolti, erano 10. C'era il comune di Capraie Limite, il comune di Carmignano, il comune di Cerreto Guidi, di Lamporecchio, di Larciano, di Monsummano Terme, di Poggio a Caiano, Quarrata e Serravalle Pistoiese. E quindi praticamente prendeva quella parte di confine storico tra Firenze e Pistoia, che appunto conserva le testimonianze del passato rilevanti dal punto di vista storico, come le tombe etrusche, le rovine romane, i borghi fortificati, le torri medievali, le varie ville medici. E fu avviato un discorso, tant'è vero che anche la regione toscana in qualche modo stanziò un contributo praticamente per arrivare, ecco, per avviare la candidatura, se non mi sbaglio, si parlava di 150.000 euro, una cosa del genere. E questi appuntamenti, anche questa conferenza, questa grande conferenza in Biblioteca Leonardiana, fu appunto sponsorizzata e quindi dalla regione toscana, anche dalla provincia di Firenze, dal circondario e da alcuni istituti privati, naturalmente dal comune di Vinci, che ospitava la manifestazione, e soprattutto perché era il comune capofila. Nonostante un progetto appunto costruito, vista la particolarità e vista l'iter, ecco, che c'è per aderire, ecco, alla candidatura dei siti UNESCO, questo progetto poi è un po' naufragato, perché nonostante tutto presentava appunto delle debolezze, e se non ricordo male passarono invece come siti UNESCO le ville medicee toscane. Quindi praticamente questo è un progetto che poi è rimasto indietro, anche perché per partecipare appunto alla candidatura del patrimonio dell'UNESCO c'è un iter molto lungo, dura tanti anni e bisogna distinguere, viene fatta una distinzione fra il patrimonio culturale, il patrimonio naturale e il paesaggio culturale. Quest'ultimo aspetto è stato introdotto nel 1992, che appunto per paesaggio culturale si intendono le creazioni congiunte dell'uomo e della natura, e per essere inseriti nella lista dei siti i siti devono essere di un eccezionale valore universale e devono rispondere ad almeno uno dei 10 punti previsti nelle linee guida. In base alla convenzione UNESCO, infatti, oggi ci sono un totale di 1121 siti, di cui 869 culturali, 213 naturali e 39 misti, presenti in 167 paesi del mondo. Ad oggi l'Italia e la Cina, a pari merito, sono le due nazioni che hanno più siti in lista, e rispettivamente 55 ciascuno. Per quanto riguarda l'Italia, proprio vi dico questi numeri per farvi capire proprio quanto è complessa la cosa. Per quanto riguarda l'Italia, di questi 55 siti, 5 sono naturali, vi rientrano per esempio le isole Eolie, le Dolomiti, il Monte Etna. E nell'ambito dei 50 siti rimanenti, 8 sono paesaggi culturali, tra i quali c'è la costiera amalfitana, le Cinque Terre, il Parco Nazionale del Cilento e altre. Quindi praticamente l'UNESCO provvede all'attuazione della convenzione per mezzo di un comitato intergovernativo, per il patrimonio mondiale. Per accedere alla candidatura c'è una prima fase, che è quella dell'iscrizione nella Tentative List nazionale, con la quale ciascun Stato segnala al Centro del Patrimonio Mondiale beni per i quali intende chiedere l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale nell'arco di 5 e 10 anni, quindi una lista programmatica, chiamiamola così. La lista infatti è una sorta di inventario dei principali siti naturali e culturali che si trovano appunto in un territorio nazionale. L'iscrizione di un sito in questa lista propositiva non comporta automaticamente la successiva iscrizione nella lista del patrimonio mondiale. La procedura infatti di candidatura di questa lista propositiva prevede la compilazione di un apposito formulario, che appunto allegato alle linee guida operative e il suo invio poi alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, la quale, a seguito di un primo esame, procede ad inoltrare la domanda ai ministeri competenti. Chi sono i ministeri competenti? Sono il Ministero dei Beni Culturali e per il Turismo per quanto riguarda i siti culturali e il Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda appunto i siti naturali. Sono questi due siti che fanno una consulenza, non è che decidono, fanno una consulenza e vedono se il progetto può essere avviato, prendendo anche contatti con i promotori, proprio per definire congiuntamente i contenuti della richiesta di iscrizione appunto in questa tentative list, che poi appunto viene comunicata alla Commissione Nazionale. Successivamente, se questa lista viene praticamente trasmessa al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che è il ministero adibito a trasmettere la domanda, è il ministero competente, la quale appunto la invierà alla rappresentanza italiana presso l'UNESCO per il successivo inoltro, entro il 1 febbraio di ogni anno, al Comitato Mondiale per l'UNESCO. Quanto arriva naturalmente al Comitato del Patrimonio Mondiale, che si riunisce una volta l'anno, viene avviata la procedura di esame, finché poi si arriva ad una scelta. Dal 2002 sono cambiate le normative, in quanto il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di porre un'ulteriore restrizione all'iscrizione nei nuovi siti, limitando le richieste ammissibili ad una sola candidatura per ogni Stato, entro un tetto massimo di 30 siti da esaminare, oltre ai quali poi ci sono quelli rinviati dagli anni precedenti, mentre dal 2004 il limite per ogni paese è stato elevato a 2 candidature, di cui una appunto naturale, e il tetto massimo da esaminare è stato portato a 45 siti. Quindi è subito, quando arrivano poi appunto al comitato, questo può decidere se iscriverlo appunto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, oppure se rinviare il sito riscrivendolo in un altro, cioè posticipandone l'iscrizione, oppure se differirlo, oppure se bocciarlo completamente. Quindi è una procedura molto lunga che dura di media 8-10 anni e che quindi i requisiti e le maglie sono molto stringenti. Ecco perché praticamente quel progetto che era nato fra il 2006 e il 2007, che poi appunto è naufragato, ora anch'io non so bene dove si è bloccato, ma dalle nozioni che ho io proprio all'inizio, anche perché in quel periodo lì furono scelte le Ville Medici della Toscana.
Ok, grazie.
Marzocchini?
Sì. Hai
preso la parola?
Sì, grazie. Prego. Prendo la parola perché a tal proposito il gruppo Democratici per Vinci ha proposto un emendamento a questa mozione, perché ci ha interessato è ovviamente un argomento interessante, oltre che un progetto ambizioso. Ci siamo poi interfacciati come gruppo con l'assessore che ha già spiegato dettagliatamente, e non ridico niente di quello che ha detto lei, qual è il percorso, a parte l'esperienza 2006-2007, ma qual è il percorso che può portare all'inserimento nella lista dei siti UNESCO. Tra l'altro, insomma, il nostro paese vanta, il nostro paese inteso come l'Italia, vanta un primato mondiale per presenza di siti UNESCO all'interno del proprio territorio. Quindi è indubbio il fatto che comunque sia tutto il nostro territorio sia attraversato da e costellato di siti che hanno, diciamo così, la possibilità di essere valorizzati, come chiede la mozione presentata dall'opposizione. Abbiamo pensato di presentare un emendamento perché, al di là del fatto che appunto ci sia stata questa esperienza che era ben articolata e molto complessa, e ce l'ha spiegata ora l'assessore Iallorenzi, che purtroppo non ha avuto buon fine perché in quel tempo è stata superata da un'altrettanta adeguata richiesta, era quella dell'inserimento delle Ville Medice che costellano il nostro territorio all'interno del patrimonio mondiale dell'umanità, e così infatti poi giustamente è stato, per cui quel progetto si è arenato ed è finito. È un progetto che appunto riguardava non solo il comune di Vinci, ma tutti i comuni che si situano in questa zona del Montalbano. Per cui ci sembrava giusto comunque, indipendentemente da questa ambizione di volere entrare a far parte del patrimonio mondiale dell'umanità, di fare una mozione comunque sia prendesse l'afflato positivo del presente all'interno della mozione dell'opposizione, che è quella comunque di valorizzare il nostro patrimonio storico, culturale e artistico. Peraltro, da un confronto appunto che abbiamo avuto all'interno del gruppo, si è visto che comunque l'UNESCO ha varie modalità per cui è possibile in qualche modo esaltare e comunque al di là della lista classica dei siti UNESCO ci sono varie altre modalità per cui si può comunque valorizzare le bellezze o comunque l'ingegno o comunque la storia del nostro territorio. Al di là di questo poi ci sono comunque tante altre esperienze che possono essere diciamo così percorse per valorizzare il territorio stesso. Per cui abbiamo proposto questa mozione che vado semplicemente a leggere, che lasciando quindi intatto il testo originale, le considerazioni, aggiungerebbe soltanto dopo il primo considerato che, quello che riguarda i criteri di selezione, aggiungerebbe: ritenuto che l'inserimento all'interno della lista dei siti patrimonio UNESCO, oltre a essere un traguardo ambizioso, risulta oggettivamente molto complicato, visto lo stringente regolamento e protocollo che lo disciplinano. Rilevato che all'interno dell'UNESCO sussistono molte altre forme di valorizzazione delle esperienze storico-culturali di un territorio e del suo popolo, e poi seguirebbe il testo originale che non sto a leggere perché l'ha già letto il collega Scipioni. E dopo il tutto ciò premesso, inseriremmo la seguente frase. Il Consiglio Comunale di Finci, ritenuto che le motivazioni sopra esposte siano degne di essere poste all'attenzione di istanze internazionali che, ove raggiunte, possano adeguatamente valorizzare l'importanza storica e culturale del nostro territorio, chiede... Ecco, e qui faremo questa modifica, cioè da togliere dalle parole al signor sindaco fino a intera e sostituirle con alla giunta e al signor sindaco di attivarsi con l'ausilio dei competenti uffici nel ricercare eventuali nuove istanze anche internazionali ove sia possibile la valorizzazione storica, artistica e culturale della città. Ecco, questo capite bene, cioè è un modo a nostro avviso per salvaguardare l'idea, la buona idea, il buono spunto che viene dalla proposta fatta dall'opposizione e in questo modo stimolare comunque cosa che se ce ne fosse bisogno, dico io, perché insomma nel senso sappiamo benissimo che è sempre stato fatto tanto, soprattutto a livello della cultura, se si pensa all'anno passato, appunto, per il nostro territorio, abbiamo cercato comunque con le nostre piccole forze e anche con gli aiuti che ci vengono dall'esterno, sempre di agganciare treni importanti per la città di Vinci, per valorizzare la città di Vinci e il nostro territorio. Comunque, dicevo, se ce ne fosse bisogno, facciamo questa ulteriore richiesta appunto alla giunta e al sindaco perché considerino la possibilità di verificare la presenza di, vi ripeto, al di là della classica lista che sembra un po' irraggiungibile, come ci diceva ora l'assessore, però altre istanze, altre situazioni che possano comunque essere interessanti per il nostro, per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico. E mi taccio.
Sì, vorrei aggiungere una cosa, un'informazione più che un'aggiunta, è che dal 2020 il World Art Day, che si celebra ogni anno il 15 di aprile proprio in onore di Leonardo, è diventato proprio una giornata UNESCO. Quindi ecco, dall'anno scorso, da quest'anno, c'è stato questo riconoscimento da parte dell'UNESCO proprio al giorno della nascita di Leonardo da Vinci.
Permette, sindaco?
Prego.
La ringrazio. Volevo dire una cosa, credo che l'assessore abbia sottolineato una cosa abbastanza interessante. Io vengo da Tivoli, sono nativo di quella città, che è una città che ha due ville patrimonio dell'UNESCO. Io credo che questa richiesta fatta ormai quasi 15 anni fa avesse un vulnus di fondo, ossia un'area troppo grande. Tivoli è una città relativamente piccola, ma ha due ville patrimonio dell'UNESCO, la Villa d'Este e la Villa Triana. Perché? Perché praticamente ci sono state due richieste diverse di adesione e solo due siti, nonostante ci sia la Villa Gregoriana, che è stata candidata anche successivamente, il Tempio di Vesta di Sibilla, sono state accettate, perché l'UNESCO tende a non tutelare aree troppo grandi. Un'area di 10 comuni oggettivamente è estremamente difficile che possa essere tutta per l'UNESCO. Molto spesso si va a parlare sempre di siti o di situazioni molto limitate, anche perché l'importanza del patrimonio UNESCO porta a una tutela molto rigida, anche ad esempio in casi estremi come i conflitti, ma anche a una sovvenzione per il mantenimento dei luoghi. Quindi è chiaro che tende a esserci una disciplina estremamente restrittiva, però il fatto della giornata leonardiana è sicuramente uno spunto estremamente importante, nel senso che non dobbiamo pensare per forza di cose che sarebbe a priori respinta la possibilità che Vinci venga tutelata. Magari probabilmente ci sarebbe chiesto di riconsiderare la richiesta di tutelare soltanto una parte di Vinci. Posso pensare alla casa di Leonardo, posso pensare al centro storico, però sicuramente porterebbe un indotto fortissimo e porterebbe delle risorse impensate e sperate che credo siano da auspicare. Poi noi ovviamente siamo aperti a qualunque risoluzione poi porti un vantaggio, perché lo spirito della mozione è sicuramente quello di puntare in alto, però non credo che dobbiamo essere noi stessi a menomare in partenza le ambizioni a cui può aspirare una città che comunque è un punto di riferimento importante, e abbiamo visto quanto è stato sentito il cinquecentenario di Leonardo e quanto molto abbia comunque si sia potuto comunque rilevare un fortissimo interesse ancora verso questa grande figura, questo gigante della storia, che credo possa essere veramente anche uno dei motivi che facciano da volano a una richiesta del genere. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, non lo so, chiederei al tuo capogruppo se può arrivare a una sintesi rispetto alle posizioni evidenziate nella discussione.
Ma io ho cercato, come cercato di spiegare, peraltro io ho sentito il capogruppo dell'opposizione prima appunto di formulare l'emendamento, e ho cercato di trovare una sintesi, nel senso non voglio essere, questo non volevo essere presuntuoso, però ho cercato di rispettare una sintesi lasciando proprio il testo presentato da loro e modificando, diciamo, la parte relativa alla richiesta, per non essere così preciso, appunto, vista la spiegazione che ci è stata data in gruppo di maggioranza e che stasera è la stessa, appunto, che ha dato l'assessore alla cultura a tutto il Consiglio. per appunto salvaguardare la bontà del, come dicevo prima, la bontà dell'iniziativa, ho cercato di fare una sintesi modificando soltanto, se l'opposizione è d'accordo, a mio avviso possiamo insomma seguire su questa strada, ecco, non credo di aver in qualche modo tolto insomma un significato a quello che loro volevano dire, però ripeto, voglio essere presuntuoso, insomma.
Allora, noi di per sé ci asterremmo sull'emendamento, però comunque anche emendata la mozione la voteremmo.
Bene, mi sembra ci siano le condizioni per arrivare a votare all'unanimità una mozione del genere, che non può vedere diviso in maggioranza e opposizione. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, mi sembra la dichiarazione di voto da parte del gruppo d'opposizione è stata evidenziata ora dal capogruppo, quindi io metterei ai voti l'emendamento, se siete d'accordo. Quindi mettiamo ai voti l'emendamento presentato dal consigliere Francesco Mazzorchini, favorevoli?
Quindi dovrebbero essere 12.
Giuseppe, non c'è l'opposizione? Astenuti?
Quindi 1, 2, 3,
4
e 5.
Contrari nessuno.
Quindi 12 favorevoli la maggioranza, contrari nessuno. Astenuti 5, lista Scipioni approvato.
Quindi ora, se non c'è interventi di dichiarazione di voto, posso mettere ai voti l'ordine del giorno così come viene fuori dall'emendamento appena approvato. Va bene? Allora procediamo con il voto, favorevoli?
Pare unanimità.
Va bene?
Facciamo l'altro prova, Giuseppe, per sicurezza.
Contrari nessuno. Astenuti nessuno.
Perfetto. Approvata 17 unanimità.
Passiamo al punto successivo. Associazione Iris, approvazione della nuova versione dello statuto recante modifiche all'articolo 2. La parola al vice sindaco.
Sì, grazie. Allora, questo argomento è già stato discusso in commissione ed è stato analizzato anche il relativo statuto che stasera appunto andiamo ad approvare con le modifiche che ora appunto vi esporrò. Però per prima cosa io volevo fare un'introduzione su cos'è l'associazione Iris per capire, ecco, anche di cosa si sta parlando. Iris è un'associazione di biblioteche storico-artistiche e umanistiche dell'area fiorentina ed è stata costituita nel 1993. Oggi l'associazione è composta da 8 istituzioni. I soci fondatori sono la biblioteca Berenson presso Villa Itatti, la biblioteca dell'Istituto Universitario Olandese di Storia dell'Arte e la Biblioteca degli Uffizi presso le Gallerie degli Uffizi. Successivamente hanno aderito all'associazione la Biblioteca dell'Istituto Nazionale di Studi del Rinascimento, precisamente nel 1997, la Biblioteca Ugo Procacci dell'Opificio delle Pietre Dure nel 1999, la Biblioteca Leonardo